Nella tana del Bianconiglio con Letizia Bolzani.
Si è appena conclusa la Bologna Children's Book Fair, la fiera leader mondiale per l'editoria per ragazzi, che oltre ad essere un appuntamento fondamentale per la compravendita di diritti, le mostre, i convegni, l'esposizione del meglio dell'editoria internazionale, è anche la sede del conferimento dei più prestigiosi premi e riconoscimenti letterari e artistici. Uno dei premi più importanti al mondo per quanto riguarda il libro illustrato è il BRAV, acronimo di Bologna Ragazzi Award, che quest'anno per la categoria non fiction è andato a un volume italiano, Per mille camicette al giorno, edito da Orecchio Acerbo. E di questo volume parleremo oggi. Fra le motivazioni della giuria leggiamo queste parole: un racconto storico profondamente emozionante e personale del più grave incidente industriale di New York, una narrazione evocativa che utilizza il capo d'abbigliamento come voce narrante per guidare il lettore attraverso temi come la migrazione, i diritti dei lavoratori, l'oppressione delle donne e lo sfruttamento del capitale umano. Fine della citazione. Il capo d'abbigliamento in questione, attraverso la cui prospettiva sono narrate le vicende, è una camicetta, perché il grave incidente industriale, un tragico incendio in cui persero la vita 129 operaie, avvenne in una fabbrica di camicette di New York il 25 marzo 1911. Le illustrazioni, potenti, drammatiche, assolutamente essenziali nel dare valore a questo libro, sono di una delle artiste di spicco nell'ambito dell'illustrazione per l'editoria, Sonia Maria Luce Possentini, mentre il testo è di Serena Ballista, scrittrice molto attenta ai temi politici e sociali declinati in chiave femminista, che ci racconta anche come questa storia si intrecci con la Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo.
Buongiorno, per me era importante raccontare la Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo, perché negli ultimi tempi soprattutto è diventata una giornata vuota, priva di significato, invece è una giornata che ha una valenza storica, politica, è veramente molto importante. Questo incendio, in modo particolare questo del 25 marzo 1911, alla Triangle, si inserisce nella costruzione della fortuna della Giornata Internazionale della Donna, perché non è l'evento fondativo dell'8 marzo, perché la Giornata Internazionale della Donna nasce nella seconda metà dell'Ottocento, incomincia a essere costruita grazie a questo enorme fermento culturale, politico, sociale, transnazionale e legato al pacifismo delle donne, per poi vedersi istituzionalizzare nel 1910 da Clara Zetkin, l'incendio del 1911, quindi è dell'anno dopo. Ma perché è importante? Perché si inserisce appunto nel racconto dell'8 marzo, perché darà una spinta propulsiva enorme a tutte quelle che saranno poi le rivendicazioni legate ai diritti delle lavoratrici.
Lei, Serena Ballista, si occupa di tematiche femministe da tempo, ricordo anche che è presidente dell'UDI, Unione Donne in Italia, di Modena, e il suo libro, oltre a parlare di tematiche come la sicurezza sul lavoro, l'immigrazione, perché molte di queste operaie erano proprio donne che arrivavano da altri paesi, molte di loro italiane, per esempio, ha anche una forte valenza di esprimere il fatto che se la vita della classe operaia in generale valeva pochissimo, era sfruttata, ovviamente quella delle donne operaie valeva ancora meno.
Assolutamente sì, infatti in questo incendio del Triangle Fire moriranno 146 persone in tutto, però io nel libro mi sono soffermata invece sulle 129 vittime femminili, insomma donne, perché mi piaceva mettere in risalto questa storia ma guardata da una prospettiva di genere, perché è vero che gli Stati Uniti di quell'epoca si reggevano su un capitalismo sfrenato dove addirittura parlare di limitare la libertà di impresa era considerato anti-americano, se ti infortunavi sul lavoro non c'era nessun tipo di tutela, nessun tipo di soluzione, se avevi dei figli finivano all'orfanotrofio, se volevi che sopravvivessero perché tu non riuscivi a lavorare più. Quindi è vero che questa, diciamo così, condizione terribile per tutta la classe lavoratrice accomunava uomini e donne, ma per le donne le condizioni, se possibile, erano ancora peggiori, perché per esempio venivano pagate strutturalmente di meno, e all'interno dello stesso movimento operaio sindacale la figura della lavoratrice non era pienamente riconosciuta, venivano considerate le loro istanze rivendicative meno importanti, meno legittime di quelle degli uomini, perché il lavoro delle donne era saltuario, perché era un'epoca in cui non esisteva la contraccezione, per cui le donne rimanevano continuamente incinta e di conseguenza il lavoro era per forza di cose saltuario. Oppure queste donne che portavano a casa i soldi, no, per la prima volta, è chiaro che scardinavano delle logiche di potere all'interno proprio delle relazioni familiari, per cui erano utili da una parte per l'economia familiare, ma dall'altra parte questo sospetto nei riguardi, insomma, di una donna nuova e emancipata che incominciava ad emanciparsi faceva paura, ecco, anche agli stessi operai, anche agli stessi mariti.
Il suo libro è molto interessante per i temi che porta, ma anche stilisticamente, perché è un libro, è una storia, lei ha fatto un lavoro letterario. L'io narrante in questo caso è un molto particolare, la storia ci viene narrata da una prospettiva particolare, perché chi racconta è una camicetta, come mai?
Sì, perché la camicetta sa tutto, la camicetta vede tutto, lei è esposta in vetrina e guarda proprio l'Ashbuilding, che è il palazzo in cui si scatenerà questo incendio all'ottavo, nono, decimo piano, e questa camicetta è allo stesso tempo il simbolo dell'emancipazione femminile, perché con quelle camicette, le short waist appunto, le donne uscivano di casa per andare al lavoro, per cui si affrancavano dal contesto, diciamo, delle quattro mura domestiche, ma allo stesso tempo era il simbolo dello sfruttamento sul lavoro, il simbolo di una tragedia, questa appunto del 25 marzo. La camicetta è onnisciente, è come se il tessuto della camicetta fosse intriso al contempo e delle speranze di queste donne, appunto, che, come ricordava lei prima, si sono spostate, no, da paesi diversi per raggiungere quello che speravano essere, insomma, condizioni di vita e quindi di lavoro migliori, ma era anche appunto un tessuto intriso poi di quello che sarà l'esito di questa storia.
Molta della potenza di questo bellissimo albo illustrato è data anche dalle illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini. Ha voluto lei quest'artista per interpretare la sua storia?
Sì, sì, questo libro è nato in questo modo. Io avevo questa esigenza, che direi politica prima ancora che artistica, e quando ho avuto pronta la storia ho visualizzato subito lo stile illustrativo di Sonia Maria Luce Possentini, per cui la prima cosa che ho fatto è stata proprio quella di contattare lei, e poi avevo chiara la casa editrice, per me doveva essere Orecchio Acerbo, per cui sono veramente grata di questa collaborazione riuscita, e con Sonia Possentini e con la casa editrice Orecchio Acerbo.
Era Serena Ballista, autrice del testo di Per mille camicette al giorno. Ma come dicevamo, questa storia è raccontata con forza anche dalle illustrazioni. Purtroppo siamo alla radio e non possiamo farvele vedere, ma possiamo ascoltare le parole della loro autrice, Sonia Maria Luce Possentini.
Intanto vi ringrazio dell'ascolto tutti quanti, ringrazio te Letizia. Ho lavorato pensando anche tanto che la copertina è proprio dedicata a mia zia e quindi a queste donne che nell'epoca, insomma, dei grandi viaggi della speranza, anche lei da Livorno partì per andare in Sud America, per, precisamente in Brasile. e purtroppo lei, insieme a tante altre, non ce la fece diventare ricca neanche, proprio povera. Quindi quando mi si presentò l'occasione, insomma, di illustrare questo bellissimo racconto, sentii la necessità anche di dire qualcosa in più rispetto al racconto, cioè di questa partenza, no? Di questo addio che alcune davano proprio al proprio paese, che in un qualche modo deve farci riflettere su quella che è la condizione anche attuale della parte, insomma, che riguarda le persone che lasciano il proprio paese per qualcosa che possa dargli più possibilità, ecco.
La copertina ha un impatto infatti fortissimo, si vede che c'è, adesso ce lo dicevo, un'adesione anche personale. Le immagini hanno il suo stile personale, c'è tutta una ricerca storica, anche di attendibilità storica. Ecco, in questo senso come ha fatto? Immagino una ricerca profondissima.
Sì, esatto, perché comunque, soprattutto noi illustratori, quando abbiamo a che fare con una storia che chiaramente non ha niente di fantastico, devi dare veramente un grande lavoro di ricerca. Quindi sono stati veramente gli archivi, anche gli archivi trovabili tranquillamente da ogni persona, anche a Ellis Island. Quindi c'è documentari, tanto, veramente tanto. Nella stesura, diciamo così, del libro, gran parte dei mesi sono stati dedicati, almeno 6 mesi, alla ricerca. Quindi quello che in qualche modo tante volte dico anche ai ragazzini e alle ragazzine, c'è un lavoro dietro dell'illustratore veramente potente per cercare di poter dare anche informazioni in più rispetto al testo, che questo è uno dei compiti dell'illustratore, anche proprio dell'albo illustrato.
Certo.
Quindi la ricerca è stata indispensabile, ovviamente.
Certo, perché l'albo illustrato è proprio un racconto a due voci, raccontano tanto le immagini quanto il testo, non sono ridondanti rispetto all'altro.
No, non sono didascaliche, ma anzi aiutano anche la parte storica a cercare informazioni in più.
Sì, alcune immagini sono in bianco e nero, quindi c'è la matita, sì, che richiama un po' anche, sì, le vecchie fotografie,
certo.
Altre sono a colori, come mai?
Sì, beh, insomma, chiaramente c'è questa frase per me importantissima, attualissima: vogliamo il pane, ma anche le rose, perché siamo ancora in questa condizione. E quindi, appunto, anche l'8 marzo non è una festa, ma è una continuità della lotta. Insomma, Serena avrà sicuramente, visto lei essere presidente dell'UDI e quindi una donna estremamente combattente, io combatto con le matite, e quindi diciamo che il colore è stato proprio voluto proprio per portarci continuamente anche alla condizione attuale. Ecco, quindi non è più il ricordo di una cosa passata, ma che il fiore continua ad essere assolutamente potente, ecco, quindi la scelta è stata quella.
Mi piace, io combatto con le matite, è molto,
sì,
bello. Sonia Maria Luce Possentini, in conclusione, lei si rivolge ai ragazzi, si rivolge, sì, anche agli adulti, quali emozioni vorrebbe suscitare in chi guarda queste immagini?
Togliere il più possibile l'indifferenza. Questa indifferenza che purtroppo sta dilagando, e quindi credo che questi albi siano, e lo vediamo dagli incontri che facciamo, sono importanti proprio perché abbiamo bisogno di scuotere veramente questa indifferenza.
Era Sonia Maria Luce Possentini, che ha illustrato il libro Per 1000 camicette al giorno, edito da Orecchio Acerbo. Questo libro, ricordo, ha vinto il prestigioso Bologna Ragazzi Award 2025 e le due autrici, Possentini per le illustrazioni e Ballista per il testo, sono state insignite del riconoscimento proprio alla Bologna Children's Book Fair, la fiera del libro per ragazzi di Bologna appena conclusasi. Anche la nostra puntata si conclude qui. Grazie per averci ascoltate. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.